Dovremmo essere in diretta con uno degli autori appunto dell'incendio millenarista, il libro che abbiamo detto che avremmo presentato quest'oggi in radio, un libro molto interessante sia per il contesto in cui è stato scritto, gli anni Ottanta francesi, sia per quello che racconta, il racconto dei movimenti millenaristi, specialmente a cavallo tra il Medioevo e la modernità. Ciao, ci senti? Ci senti bene?
Sì, sì.
Ok, cerchiamo un attimo di aggiustare con i potenti mezzi tecnici radio blackout, perché abbiamo avuto qualche problema con le chiamate internazionali. E volevamo appunto chiederti come mai avete deciso di scrivere questo libro e qual era il vostro modo di concepire la vita negli anni Ottanta francesi dopo il conflitto sociale che dal 68 è partito proprio dalla capitale francese, e quindi come si stava negli anni Ottanta francesi e qual era il vostro approccio alla storia in un periodo in cui stava per essere festeggiato il bicentenario della rivoluzione francese, per cui avete deciso che dedicarvi alla storia, dedicarvi a movimenti rivoluzionari di secoli prima potesse aiutare o mettere i bastoni tra le ruote rispetto a questo bicentenario della rivoluzione francese, cioè il 1989, che di lì a poco si sarebbe festeggiato.
Diciamo che negli anni 80 in Francia si stava proprio male e tutta l'ondata di rivolta, di movimenti nata e cresciuta dopo il 68 ormai era esaurita. Poi in 81, con l'arrivo di François Mitterrand alla presidenza, il Partito Socialista, tutto questo discorso, e diciamo che per una parte, per dire il contesto generale in Francia, per una parte dopo due anni di governo socialdemocratico i socialisti sono passati al liberalismo, di dove non sono più mai tornati. E poi solo che diciamo che aveva la stessa economia politica della destra, solo che facevano la differenza loro con un discorso sui diritti civili, il cittadinismo, tutte queste cose, così hanno potuto più o meno recuperare certe forme di rivendicazione dei giovani immigrati, non so, penso con il suo razzismo particolarmente. E poi questo era il contesto. Poi diciamo c'è anche un discorso sulla cultura, il ministro della cultura Jacques Lang aveva veramente una funzione strategica molto importante a questo momento. Di più potevamo vedere lo stesso processo in un altro paese vicino, cioè la Spagna. Quindi poi sapevamo che in 89 ci sarebbe il bicentenario della rivoluzione francese, e noi abbiamo già un po' lavorato sulla rivoluzione francese, diciamo che avevamo letto alcuni libri su questo, e ovviamente eravamo molto critici rispetto alla rivoluzione, alla cosiddetta rivoluzione francese, che inizia con una serie di sollevamenti popolari nei contadini, ma anche operai nelle città, e che finisce con un processo di rappresentazione nazionale dove la borghesia tiene proprio l'iniziativa politica e intellettuale. Quindi era questo si poteva sapere che in 89 sarebbe la consacrazione di questo, con la vittoria delle istituzioni democratiche, poi con questo discorso tipo la riforma che rende inutile la rivoluzione, tutto questo. Quindi noi avevamo voglia di andare un poco oltre la rivoluzione francese, cioè di quindi quando sono nate quando è nato, diciamo, il movimento, diciamolo così, comunista o comunalista nel secolo XIX. E vedendo che in una certa maniera c'avevo anche a che fare, c'avevo anche delle radici più lontane e più sconosciute, che poteva andare fino al Medioevo. E uno di noi aveva letto il libro di Norman Cohn, non lo so se è uscito in Italia, quindi qual sarebbe il suo titolo italiano. Il titolo francese sono I fanatici dell'Apocalisse. L'Apocalisse o l'Apocalisse, non so come si dice in
Sì,
italiano.
i
Quindi
fanatici
aveva
dell'Apocalisse.
letto questo, che parlava solo del Medioevo, e aveva fatto una nota di lettura e ci interessava molto, moltissimo. Poi, ho detto l'altra sera, anche alcuni di noi avevamo letto il libro di Engels sulla guerra dei contadini in Germania nel 1525, che è stato un evento fondamentale. E quindi la prospettiva molto progressista, marxista-ortodossa di Engels non ci lasciava veramente sulla nostra fame. Quindi avevamo voglia di dare un po', non solo di rendere omaggio a questi movimenti, però anche di saperne di più, di documentarsi. E difatti per l'anno 86, inizio di 87, abbiamo fatto veramente un lavoro di ricerca. Abbiamo letto un casino di libri, anche di riviste specializzate. Alcuni di noi abbiamo passato molto tempo alla Biblioteca Sainte-Geneviève a Parigi, vicino alla Sorbonne. Abbiamo visto già che il millenarismo non era solo del Medioevo, c'era anche delle tendenze millenarista forte nella rivoluzione inglese nel secolo XVII. Già la guerra dei contadini già non è più veramente il Medioevo. Già periodo, possiamo dire, rinascimentale, più precisamente il tempo della riforma, perché la rivolta millenarista dei contadini tedeschi inizia come una conseguenza in attesa della riforma protestante. E quindi all'interno della riforma ci sono due tendenze: quella di Luther, che sta con il potere e che chiama alla repressione dei contadini ribelli; poi c'è la tendenza rivoluzionaria comunista di Thomas Müntzer, che tiene un discorso, il famoso omnia sunt communia, tutte cose sono comuni, e che dice che è contrario allo spirito del cristianesimo, della proprietà privata, il fatto che i signori possono sfruttare, anche i borghesi delle città possono sfruttare la gente. E lui non ha solo un'influenza sui contadini, ma anche sui i minatori di carbone, un'attività molto importante già in questa epoca Germania. Quindi veramente una rivolta che va a stravolgere tutta la società tedesca di questo tempo. E quindi veramente c'è stato questo, l'ha scoperto veramente di questo, al di là dell'analisi molto progressista di Engels. Poi abbiamo letto il libro di Ernst Bloch, che lui era un marxista eretico, che rende omaggio alla figura di Thomas Müntzer. E tutto questo volevamo fare un numero speciale della rivista, perché noi avevamo una rivista, di cui avevamo già fatto due numeri e un terzo stava per uscire, e pensavamo di fare un numero speciale. Poi volevamo una diffusione molto più ampia che quella della rivista, perché per noi era anche un'operazione un po', diciamo, strategica di pubblicare qualcosa, un'apologia del millenarismo nel contesto di cui ho accennato. E poi diverse persone ci hanno consigliato di fare piuttosto un libro. E lo che fa che alla fine è uscito come un libro, però che l'interiore è piuttosto organizzato come se fosse una rivista, di cui certi articoli, per due o tre articoli, sono solo notizie di lettura di un libro. Poi c'è un articolo molto lungo sul millenarismo medievale. E poi ci sono ancora due articoli speciali, uno su millenarismo e banditismo sociale nel nord-est del Brasile, e poi sui movimenti indigeni di Melanesia, che si chiamavano i culti del cargo. Quindi il libro fa più o meno, non mi ricordo bene, ma 400-450 pagine, poi c'erano anche delle mappe geografiche. È uscito in aprile 87. Posso dire due parole sulla gente che infatti che ha pubblicato, scritto e pubblicato su questo libro?
Volevamo prima fare un passo indietro perché secondo noi è molto interessante, soprattutto per tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout che vorranno leggere L'incendio millenarista, la costruzione di una temporalità altra. Abbiamo un confronto. Da una parte la temporalità progressiva del capitalismo e della costruzione dello Stato, che arriva nella vostra esperienza fino al 1989, data in cui si festeggia il bicentenario della Rivoluzione francese e la Francia di Mitterrand propone questo anniversario come l'anniversario che mostra che la rivoluzione è stata compiuta, che non c'è più bisogno della rivolta perché il tempo progressivo l'ha già data 2 secoli prima, che è il tempo della pacificazione sociale, della globalizzazione a livello economico e che con gli anni Ottanta stanno cadendo le ultime resistenze a questo continuo andare verso un politico compiuto. Invece, se si prende il libro L'incendio millenarista e alla storia appunto del potere, del capitalismo, del mercato e della moneta, che tende a presentarsi appunto come una progressione dai tempi più arcani e più oscuri a quelli più luminosi, in cui la rivoluzione si è già data, ecco, prendere in mano le storie popolari di questi movimenti di poveri, di persone povere che si muovono lungo i secoli dal 300 in poi fino ad arrivare a epoca praticamente contemporanea, si vede come il tempo acquista invece una forma circolare, ciclica, una forma all'indietro. Il millenarismo, infatti, è un movimento che promette immediatamente a tutti coloro che sono espulsi da questo tempo progressivo di crescita economica che il nuovo mercato e l'espansione della moneta propone, oppongono invece la propria miseria e l'idea che appunto 1.000 anni di benessere per tutti, 1.000 anni di paradiso e di ricchezza debbano essere attuati subito. Infatti, il capitalismo è una temporalità che promette sempre in un futuro la realizzazione del benessere per tutti e quindi sacrifici nel presente. Invece, i movimenti propongono una realizzazione nell'immediato di quella ricchezza, opponendo quindi a un Cristo futuro, una ricchezza futura, l'avvento immediato di un tempo messianico. Le parole ultime da realizzare subito, una Gerusalemme d'oro da istituire subito perché le risorse sulla terra ci sono, sono solamente distribuite in maniera iniqua, dalla terra agli ori alle possibilità, e che ci sia la possibilità di prenderle immediatamente. Ed ecco che si gioca veramente il vero scacco al marxismo in questa lettura, perché mentre il marxismo risulta l'altra faccia della medaglia del tempo progressivo, progressivo, e cioè di attendere il periodo dell'industrializzazione per trasformare l'uomo in operaio, aspettare che il materialismo dialettico compia il suo corso verso il momento in cui ci sarà la socializzazione dei mezzi di produzione e quindi il comunismo di fatto, però bisogna accettare la struttura industriale del capitalismo. Invece i movimenti millenaristi interrompono questo tempo che va dall'1 al 1000 al 2000 e si pongono appunto come momento di rivoluzione che si dà nello spazio e come interruzione del tempo, i famosi orologi che si spaccano della Comune di Parigi.
Sì, infatti con i movimenti millenaristi non si parla di periodi di transizione, non si parla di condizioni obiettive, eravamo seduti, c'era una seduzione forte con questo, perché noi più o meno venivamo del 68, che è stato questo, una cosa totalmente incontrollabile per qualsiasi istituzione politica, sindacale, lo importante era il presente, la situazione vissuta, effettivamente costruita nelle città paralizzate per lo sciopero generale, con le occupazioni dell'università, di fabbriche. E quindi, e poi tutta questa dissidenza di cui noi venivamo, che possiamo dire così di delinquenza un po' radicale degli anni 70, no? Noi, il nostro gruppo veniva di questo, e non a caso è preso il nome di Os Cangaceros, in omaggio ai banditi sociali del nord-est del Brasile. E quindi c'è questa esigenza imperiosa, e noi la potevamo risentire veramente già da... l'avevamo risentito negli anni dopo il 68, e a vedere che prima di noi, molto prima di noi, c'era gente che l'avevano vissuto così, per noi era una scoperta molto... che ci dava molto entusiasmo. Le rivolte millenaristi infatti rifiutavano il mondo nel quale stiamo vivendo al suo inizio, cioè loro no, chiaramente venivano da un mondo più tradizionale, più dove c'erano le relazioni erano più regolate, e tutto questo cambiava brutalmente con l'arrivo del denaro, della logica mercantile, del capitalismo, anche se parliamo di un capitalismo molto rudimentario, che sarebbe più un capitalismo, diciamo, mercantile che un capitalismo industriale come quello che è nato e cresciuto due secoli fa. Però loro avevano visto venire, diciamo, tutto questo. Cioè, avevano l'intuizione storica che un altro mondo stava per uscire della distruzione delle relazioni tradizionali, e che questo mondo non sarebbe sicuramente il loro, non sarebbe sicuramente fatto per la gente povera, per la gente semplice. Quindi c'era anche, come diciamo, come base della intellettuale di questi movimenti, c'era il riferimento a un cristianesimo primitivo, che sia mitico o non mitico non importa, infatti lo fate, che per loro l'immagine dei primi, primi cristiani che erano poveri e che ci avevano tutto in comune. Era questo, e cosa che ritroviamo all'inizio del socialismo in Francia, in Inghilterra, dal secolo XIX, ci sono riferimenti che possiamo ritrovare, penso a un socialista francese come Pierre Leroux, o anche prima Gracchus Babeuf. Quindi vabbè, per noi era molto interessante, noi che vivevamo in questo mondo totalmente realizzato, di far sapere che secoli prima c'era gente che avevano visto venire tutto questo, che ci avevano avuto l'intuizione più o meno confusa, che forse non si esprimeva in un ragionamento teorico molto sviluppato, però ci avevano l'intuizione giusta. E questo era importante. Poi la cosa importante era che la storia si scrive dal punto di vista di quelli che sono stati vinti, e che c'è un processo, un lavoro di
riscrizione della storia.
Si attiva la memoria. Non lo so la parola giusta, e devo dire che di più all'epoca, come non sapevamo niente delle famose tesi sulla storia di Walter Benjamin, che abbiamo scoperto molto tempo dopo, sapendo che allora in Francia lui era quasi sconosciuto, però quando abbiamo scoperto più tardi questo, ci siamo detti: ma infatti il progetto che Benjamin assegna alla gente che vuole scrivere la storia è un po' questo che abbiamo fatto con l'incendio millenarista, cioè che la storia non è una cosa lineare, continua, che avanza sempre verso il migliore, no, è fatta di rottura, anche di regressione, quando i rivoltosi sono vinti, sono massacrati, poi anche di regressione a livello del pensamento. Perché la cosa è che nel discorso delle insurrezioni millenariste, questa è la cosa fondamentale che fa la differenza con i discorsi che sono nati e cresciuti con la rivoluzione francese, che è una rivoluzione borghese, cioè è la borghesia che ha l'iniziativa nel concetto, nel pensamento, e la gente povera che c'è i suoi propri riferimenti, tramite gente un poco colta, tipo, non so, per l'Italia c'è stato uno come Fra Dolcino, di cui voi a Torino sapete sicuramente molte cose, visto che è una rivolta che si è svolta nella zona di Vercelli, di Biella, e che al quale abbiamo consacrato 10 pagine nell'incendio millenarista. E poi c'era gente, diciamo, profeti itineranti, o anche gente che un prete come Thomas Münzer, che erano in misura di avere di proponere un discorso. Thomas Münzer, per esempio, scriveva molto, già era il tempo in cui la stampa esisteva da poco, era stato inventata da Gutenberg, e questo ha giocato un ruolo molto importante, si sa bene, non solo nella riforma, si sa di meno nella rivolta dei contadini tedeschi. Quindi c'è questo discorso che era molto diffuso. Stiamo parlando di un mondo cristiano, cioè dove la religione non è solo una morale, è tutta la visione del mondo, tutta la visione della realtà.
È una cosmologia.
Sì, e quindi è all'interno di questa cosmovisione che ci sono elementi che i rivoltosi possono utilizzare. Cioè la religione, noi chiaramente che gente del secolo XX e XXI vediamo la religione, almeno la religione cristiana, come un blocco monolitico, però non era così nel Medioevo e anche dopo, nel Rinascimento, cioè, era attraversato da tendenze contraddittorie. Non a caso c'era l'Inquisizione, era proprio per far tornare un po' l'ordine nella cristianità, che era attraversata sempre da tendenze e discorso contraddittorio. C'è tutto il Medioevo, c'è un discorso totalmente ostile al clero. Molto spesso la prima cosa che fanno i millenaristi quando c'è una rivolta è di incendiare i monasteri, le chiese, di buttare fuori i preti considerati come corrotti, come sfruttatori della gente.
Sì, molto chiaro, perché sembra
la gente prende nella religione elementi che vanno a usare contro l'istituzione religiosa. E questo più o meno è la dinamica delle rivolte millenariste, e la ritroviamo anche al secolo XX nei movimenti del Cargo e in Melanesia, per esempio.
Ma proprio appunto per parlare di tempi un po' recenti, perché purtroppo non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, e secondo me è interessante anche scoprire qual era l'agire, qual era la scelta politica, la scelta di lotta del gruppo Skangaseiros, che poi appunto ha scritto questo libro. Io avevo due domande, appunto. La prima è se ti andava un po' di raccontare quelle che erano le lotte che portavate avanti, cosa è successo appunto anche rispetto alla lotta contro le carceri, la lotta anticarceraria, il rapporto che si aveva con dentro, le azioni che sono state compiute. Questa era un po' la prima, quindi era un po' nel vivo, appunto, immagino, di quella che fosse la vita di Skangaseiros, quindi immagino tra gli anni 80 e gli anni 90. E la seconda, mi riallaccio un po' all'intervento che hai fatto prima, appunto, dopo questi momenti molto concitati, le lotte, la stesura di questo libro, quando poi c'è stata una crescita, quali sono state le risposte che vi siete dati a quelle che erano state le vostre intuizioni? Ad esempio, prima citavi Benjamin, quindi appunto mi piacerebbe se ti va di raccontare un po' a latere del libro le riflessioni del gruppo, le lotte del gruppo.
Diciamo, Skangaseiros è un gruppo che si è formato più o meno in 84 e che si è sciolto in 92, che era un gruppo affinitario, e non siamo stati mai più di 12-15 persone, alcuni sono andati via, altri sono arrivati a mezzo cammino, e più o meno era tutto dei piccoli gruppi che già si conoscevano prima in diverse città, principalmente era Parigi e l'ouest di Francia, le Rouen, Le Havre, Nantes, un po' Marsiglia e Tolosa. La caratteristica di tutta questa gente era più o meno già un rifiuto totale di tutte le organizzazioni politiche esistenti, e poi il fatto di il rifiuto del lavoro salariato. C'era il famoso slogan situazionista di 68: ne travaillez jamais, non lavorate mai. Diciamo che era un poco questo spirito, diciamo che quello che prima del 68 era il rifiuto del lavoro, era un po' un'attitudine di alcuni piccoli gruppi di avanguardie poetiche, tipo i surrealisti, Rimbaud, i surrealisti, poi i lettristi, i situazionisti. Dopo il 68 è diventato veramente un movimento di massa, un fenomeno di massa tra la gioventù in Francia. E noi abbiamo partecipato a questo, noi e così abbiamo anche conosciuto il carcere e la giustizia, questo binomio mostruoso che sono i tribunali e i carceri. E in un tempo dove già c'erano delle ondate di rivolte molto importanti nei carceri in Francia, più diciamo di condannati, di prigionieri diciamo sociali che politici, c'era molto meno dei prigionieri politici che in Italia, e diciamo che erano più i prigionieri sociali a assumere la rivolta. E noi eravamo in questo giro di cose. Quindi il gruppo si è creato in 84, abbiamo deciso di fare un gruppo affinità molto stretto, partendo dalla constatazione che ormai eravamo in un'epoca totalmente controrivoluzionaria e che dovevamo organizzarci per sopravvivere a tutto questo. Quando dico sopravvivere non è anche una figura di stile, eh? C'era anche molta gente che avevano vissuto il decennio prima, che c'erano suicidi, c'era chi cadeva nelle droghe dure, eroina, anche questo in Italia avete conosciuto, poi o alcolismo, c'era veramente molta gente anche vicina a noi, e noi bene, abbiamo deciso di fare questo gruppo. E poi negli anni 80 c'erano due fenomeni di lotte molto diverse. Uno era ovviamente i motini, le rivolte nei carceri, alle quali abbiamo portato, che abbiamo appoggiato dall'estero, a volte avendo amici dentro che partecipavano. E l'altro era infatti il riflusso delle lotte operaie, cioè c'era una cosa? C'era una c'era tutto un processo di ristrutturazione del capitalismo con la costruzione del mercato unico dell'Europa, quindi tutto settore molto tradizionalmente combattivo dell'industria erano annichilati. E specialmente pensiamo ai cantieri navali, pensando anche alla siderurgia. E quindi c'erano delle lotte molto forti di questa parte, che erano infatti difensive, però che erano molto violente, che scappavano totalmente al controllo delle burocrazie sindacali. E questo in Francia, ma anche in Inghilterra, che noi andavamo molto spesso in Inghilterra. Per l'Inghilterra in questo decennio era... si dice negli anni 70 che l'uomo malato dell'Europa era l'Italia, negli anni 80 era l'Inghilterra. E noi eravamo andati, alcuni di noi, in 81, quando c'è stata tutta la ondata di rivolte nei quartieri popolari di Brixton fino a Liverpool. Quindi siamo tornati quando c'era lo sciopero dei minatori, che ha durato un anno. E poi abbiamo partecipato a parecchi eventi di lotte sociale, così a Londra, anche nelle altre città, facendo andate e ritorno dalla Francia. E quindi noi, nella nostra attività si è svolta un poco su questi due terreni. Cioè il carcere, che dove c'era di più in più sovrappopolazione, perché tutta questa gioventù, figli di operai, di proletari, a volte immigrati, che avevano visto il loro padre sfruttati e rovinati dal lavoro, e che non volevano per niente vivere la stessa cosa, e che anche loro conoscevano l'esperienza, c'erano l'esperienza dell'incarcerazione, e lì dentro la rivolta continuava. E quindi noi avevamo nato, soprattutto in 85, una serie di azioni di sabotaggio fuori per appoggiare il movimento dentro i carceri, che avevano anche rivendicazioni precise, che abbiamo appoggiato. Poi negli anni 89-90 abbiamo fatto tutta una campagna di sabotaggio contro la costruzione di nuovi carceri, che erano previste per 13.000 posti. Sapendo che quando fanno nuove carceri non va a risolvere la sovrappopolazione, va solo a aumentarla, perché se costruiscono per 13.000 persone, significa che infatti saranno molto di più incarcerati, c'è una fuga in avanti nel processo repressivo. Mi ricordo che all'epoca c'era 50.000 prigionieri in Francia, e già ci sembrava una cosa allucinante. Ormai sono 150.000, e quindi è un processo senza fine, anche se non arriviamo fortunatamente al livello degli Stati Uniti, che hanno il più grande gulag del mondo, con 1,5 milioni di persone carcerate.
Però quindi ci si avvicina a livello di proporzione, ci si avvicina. Quello che ci si avvicina come proporzione tra la popolazione carcerata e gli abitanti effettivi di posti come la Francia o come l'Italia. E se dobbiamo trovare un fil rouge tra quello che è accaduto in Francia, in generale in Europa, alla fine degli anni Ottanta del XX secolo, e quello che raccontate nell'incendio millenarista, è l'idea di una possibilità, e che è il tempo ciclico di una possibilità, che allorquando le popolazioni che hanno meno vedono che davanti ai propri occhi gli si sta apparecchiando, gli si sta preparando un mondo ancora peggiore che non è per loro, nel momento ultimo in cui si dà una lotta si esprime anche tutta la verità dei decenni o dei secoli prima. È un po' anche il significato etimologico del termine apocalisse, che significa portare emersione tutte le cose che c'erano e che sono sempre state nascoste. E nel momento dell'apocalisse, in cui si dà anche la lotta nei suoi termini più acuti, che si vede anche la verità di repressione e oppressione che c'è stata nel periodo precedente, ed è anche appunto quello che è successo a molti dei movimenti millenaristi, specie nell'epoca che tu chiami della riforma, quando era chiaro che un certo tipo di epoca di sfruttamento, quella contadina, stava andando a terminare, e tutti coloro che facevano parte comunque di quell'enorme macchina di sfruttamento, ma in quella macchina erano sopravvissuti, erano destinati a diventare carne da macello in un nuovo sistema. Ed è quello che è interessante vedere, è come comunque questo rappresenti una possibilità ciclica che si dà di fine di temporalità a fine di temporalità. E anche ora, se si legge l'incendio millenarista, si può trarre appunto la speranza di una possibilità. Infatti quello che è interessante vedere e che succede puntualmente a tutte le popolazioni, specie i più poveri che si danno una lotta, che siano i contadini del 1525 in Germania o siano magari le istanze di ribellione ultime, è che molto spesso chi si è rivolta o che esprime una contrarietà a questo mondo viene tacciato di ignoranza, di essere il popolino, di non avere la verità vera, di non avere la ragione e di andare completamente contro quella che è una verità che organizza il mondo. Il mondo è organizzato secondo un logos, nel Cinquecento ancora religioso, ora magari invece scientifico e tecnico, e che c'è una massa di popolazione povera che, non capendo questo logos e il suo progresso, cerca di opporvisi. E invece qualcuno che oppone una propria verità a masse di espropriati, esclusi, impoveriti, che lottano per sopravvivere e per rimanere magari in un mondo che ancora assicuri loro una possibilità di vita. È quello che abbiamo visto anche per esempio con i Gilets Jaunes, che venivano accusati di essere reazionari perché veniva detto che combattevano per un mondo nocivo che era da superare, ma quel mondo nocivo era proprio quello che è proprio quello che assicura la sopravvivenza a masse di espropriati di qualunque cosa. Per cui ogni volta che si dà una rivolta, e si dà molto spesso, non bisogna cadere nel gioco del progresso che cerca di liberarsi delle voci contrarie ai suoi passaggi in avanti, tacciandoli di ignoranza e non di non comprensione di questo logos che adesso ha cambiato volto. Appunto, non è più il Dio cattolico, il Dio delle scritture interpretabili attraverso i suoi addetti, attraverso il clero, ma sono altri tipi di divinità completamente materiali, ma che ancora una volta stabiliscono la verità in base alla quale una popolazione può essere esclusa o no perché si oppone all'andamento dei tempi.
Infatti, in ultimo ti volevamo chiedere quali secondo te sono stati, va bene, negli ultimi anni i contesti più suggestivi che magari hai attraversato o che appunto per te hanno avuto veramente un valore di rottura.
Beh, diciamo che c'è un periodo che va dal 2016 fino al Covid, cioè 4 anni veramente molto dinamiche, con l'apparizione nelle manifestazioni contro la legge sul lavoro del famoso corteo di testa, cioè tutti gli inorganizzati che prendono la testa della manifestazione e lasciano i cortei sindacali classici dietro, e con tutti gli scontri che tutto questo ha provocato con la polizia e anche a volte con il servizio d'ordine sindacalista. Poi c'è stata la lotta della ZAD Notre-Dame-des-Landes, che è stata vittoriosa contro un progetto d'aeroporto totalmente mostruoso, movimento che ha coinvolto un casino di gente, diciamo c'erano manifestazioni di 40 o 50 mila persone. Poi con anni di lotte e anche di tentativo molto caotico, però di tentativo di costruire altre forme di vita sul territorio occupato della ZAD, cioè la zona da difendere dove si doveva fare l'aeroporto. E poi che alla fine, visto il livello di mobilitazione, il governo francese ha deciso di cancellare il progetto d'aeroporto, però provando di buttare fuori la gente che occupava questo territorio autonomo di fatti, dove c'era di fatto una comunizzazione delle risorse della terra, specialmente, che in una certa maniera c'aveva qualcosa da vedere con le esigenze delle rivolte millenariste del